Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo questa seconda settimana di Avvento alla luce del Vangelo e della figura del Battista e della sua predicazione, del suo invito alla conversione.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 19, dal versetto 17 al termine. Vidi poi un angelo in piedi di fronte al sole, nell'alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: venite, radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri, e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu catturata, e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi, con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco ardente di zolfo. Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Parola di Dio.
Ecco, il brano di oggi fa tutt'uno, naturalmente con i versetti precedenti, cioè con la prima parte del capitolo 19, propriamente. È qui che si descrive la battaglia, perché nei versetti precedenti in realtà si è presentato, solo è stato descritto il cavaliere in tutte le sue qualità, e invece nel testo di oggi appunto si dice la battaglia che noi abbiamo identificato con la battaglia di Armageddon annunciata al capitolo 16, versetto 16, in modo specifico, diciamo, nel contesto, cioè del versamento delle coppe. Ecco, vi lascio la parola sul brano di oggi. Naturalmente cominciamo ad affrontare anche e a inquadrare la serie di avvenimenti che l'autore qui comincia a descrivere, perché bisogna poi tenere conto, ma lo vediamo nei giorni prossimi, del capitolo 20.
Sì, questa grande battaglia era già stata annunciata appunto nel capitolo 16, versetto 16, e poi qui è descritta dall'11 al 21, ecco, questa grande battaglia che rappresenta sì la vittoria di Dio, ma non è ancora quella definitiva, perché quella definitiva la affronteremo poi nella battaglia ultima di Gog e Magog. E sì, questa ultima parte così si risolve quasi velocemente, c'è subito la cattura della bestia e del falso profeta, sono gettati viventi nello stagno di fuoco, che più avanti è definito come lo stagno di fuoco definito come seconda morte. E quindi questa seconda morte è data alla bestia e al profeta, versetto 20. Io non mi addentro prima morte, seconda morte definitiva, lo vedremo più avanti. Comunque ho visto un po' questa differenza, questi due non è descritto nulla, cioè questa battaglia è quasi senza storia qui in questo momento. Sono stati presi, sono stati buttati nello stagno e lo stagno è la seconda morte. Mentre gli uccisi invece, cioè gli uccisi, i loro eserciti vengono annientati, ecco, dalla spada che esce dalla bocca del cavaliere e sono dati in pasto agli uccelli. Ecco, questo macabro pranzo, cena, sì, anche la spada a doppio taglio che esce dalla bocca delle... però a me ha fatto molta impressione leggendo parallelo a questo passo il Salmo 2, dove appunto i potenti andranno frantumati come vasi d'argilla, spezzati dallo scettro di ferro. Io, come stiamo un po' seguendo la linea, questa battaglia spezzerà prima di tutto chi ha iniziato questa prima battaglia. Sì, sto finendo. No, io volevo concludere.
Ha iniziato.
Cioè che chi ha avviato questa battaglia è stato spezzato prima lui per poter poi avere... io questo spezzato del Salmo, ecco, mi ha richiamato certamente che ha spezzato come vasi d'argilla, però è lui che è stato spezzato e mi viene in mente sempre spezzato, perché abbiamo visto tutto il processo di Gesù, ecco, che è stato prima di tutto lui coinvolto in questa battaglia, ecco, la sua morte e risurrezione. E quando ha incontrato le donne al Calvario dice: non piangete su di me, perché se hanno fatto così al legno verde, che cosa succederà al legno secco? Io ho pensato che bruciano tutti insieme, tutti e due insieme.
Dico una cosa veramente molto breve, forse piccola, riguardo a questa... mancanza di dettagli, di particolari, cioè no, neanche di descrizione della battaglia, e soprattutto alla sensazione di velocità, è tutto molto veloce quello che è accaduto, non viene neanche descritto. L'ho ricollegato al passaggio del cavaliere, alla descrizione dell'ultima cosa che viene detto di lui, che si vede il suo nome sul mantello e sul femore, perché lo si vede passare, cioè come a indicare lui è passato, è avvenuto e non c'è neanche più, c'è adesso questo stagno di zolfo, è quello che noi vediamo di più maggiormente, che salta all'occhio nel brano.
Io seguivo un po' il senso letterale. Mi sembrava che questa strage riguarda gli abitanti della terra che avevano adorato la bestia e che avevano ricevuto il marchio, come dice al capitolo 13, 8. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello. E quindi questa sarebbe la prima morte per questi uomini, che poi subiranno anche la seconda morte, sembrerebbe, perché poi dice che quelli che hanno il marchio, chi non risultò scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, che è la seconda morte. Quindi il senso letterale sembra abbastanza schiacciante, poi si può intendere anche in molti modi. Io mi chiedevo, così in generale, e se questa è una vittoria di Satana che vuole la morte dell'uomo e quindi spinge l'uomo contro Dio pur avendo già perso la battaglia in cielo. Oppure è una vittoria di Dio che può ancora salvare questi uomini? Non lo so, è una domanda.
Cioè, se è una vittoria, il brano di oggi intendi? Se descrive la vittoria di Dio o la vittoria... Ho capito.
Nel brano di oggi ci viene dato una descrizione del cavaliere con molta allusione ai nomi che porta. Questi nomi hanno, possiamo dire, il compito di caratterizzare i diversi aspetti della sua persona, della sua azione e della sua funzionalità. Infatti, il nome misterioso, che già abbiamo visto al versetto 12 di questo capitolo, qualifica la sua trascendenza e la sua divinità. Si può anche dire che la descrizione di questo cavaliere si ispira a molte delle profezie che permettono di precisare la sua vera identità e di comprenderne meglio la sua azione. Questo cavaliere è stato riconosciuto come il Messia, figlio di Davide. E una descrizione che ci viene fornita anche dal profeta Isaia, con l'aver della sua bocca e con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Poi abbiamo anche un altro titolo citato sempre nel Pericope che viene dato al cavaliere, e cioè quello di Verbo di Dio, la parola di Dio. Questa parola, nella descrizione della prima notte pasquale in Egitto, questa parola esercita la funzione dell'angelo sterminatore contro i figli degli egiziani.
Penso che sia molto utile leggere i capitoli di Ezechiele che parlano di questo banchetto a cui si fa qui riferimento, un'allusione, non è un'allusione, è una citazione esplicita di Ezechiele 39, è il capitolo 17, è al versetto 17. E quindi chi legge si riferisce, ritorna immediatamente a quelle pagine. Lì si parla dell'esercito di Gog e di Magog, che viene spinto, forse anche da Dio, verso Gerusalemme, mentre avanza tutte le genti si uniscono. Mentre l'esercito di Magog avanza, tutte le genti si uniscono con lui, con questo grande esercito, arrivano a Gerusalemme e lì sono annientate, però il Signore le vince. E dice al versetto, capitolo 38, versetto 9 di Ezechiele, tu vi salirai, vi giungerai come un uragano, sarai come un nembo che avvolge la terra, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che si sono uniti a te, dice il Signore. In quel giorno ti verranno in mente, insomma più avanti dice lì, però ecco, quando Gog giungerà nel paese di Israele divamperà la mia collera. Praticamente tutte le genti vanno contro i rimpatriati che stanno tranquilli in Sion, e è come un raduno provocato dal Signore di tutte le genti contro Gerusalemme per poi lì annientarle. E mi sembra che questa visione ci venga a dire che questo giorno di battaglia ultima di Dio contro le nazioni nemiche si compie, e si compie per mezzo del Verbo di Dio, perché il cavaliere che vince, i suoi eserciti sono quelli del Verbo di Dio, cioè lui è colui che compirà questa battaglia. Si identifica il Messia di Dio come l'agente di questa, il vittorioso di questa battaglia da parte di Dio.
In questa battaglia viene fatto proprio piazza pulita, cioè re, eroi, cavalli di tutti gli uomini, liberi schiavi, piccoli e grandi, è proprio un mondo nuovo, un'altra cosa, quello che salta fuori da questa battaglia.
Già Stefano sabato aveva fatto riferimento alla fatica di questi testi, agli interrogativi che pone, alla difficoltà di cogliere. La stessa sensazione, o quantomeno una sensazione di fatica molto grande, io ho trovato di fronte a questo testo, soprattutto a questa espressione al grande banchetto di Dio, perché non riesco a non pensare invece al banchetto di nozze, normalmente si pensa a quello, e l'unica stradina che riesco a intravedere per capire il perché di queste parole è proprio il pensiero che comunque è un libro che vuol portare alla perseveranza, che vuole tenere lontano la disperazione, la fatica di chi è perseguitato. Intendo dire che mi sembra che si dica che il rovescio della medaglia, ciò che accompagna la promessa del partecipare al banchetto di nozze del re, è anche che questa gioia che attende sarà sempre accompagnata da un giudizio e da una vendetta nei confronti che solo nelle mani di Dio, che verrà fatta nei confronti di chi compie ingiustizie. Questi personaggi, questi comandanti, li avevamo già visti come prototipi del male, e questi saranno giudicati in questa maniera veramente espressa con grande fatica, per me, con parole che mi danno una grande fatica, questo truculente banchetto che è lo stesso, richiama moltissimo Ezechiele, come è già stato detto, ma ciò non toglie che sia quella volta che adesso non sono parole facili da leggere.
Ma io non sono capace di interpretare, di addentrarmi in aspetti teologici. Mi fa impressione però che in questo banchetto di Dio ci siano appunto le carni di tutti, carni di re, di comandanti, eroi, cavalli, cavalieri, tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi, quindi anche gli incolpevoli, anche gli incolpevoli. E questo forse, sì, cioè, è molto realistico, cioè è un insegnamento. Cioè, ogni volta che si scatena una guerra, si imbandisce un grande banchetto di morte. E l'altra cosa è che mi fa riflettere che tutte le volte che degli eserciti si radunano per muovere guerra, in realtà si muove guerra contro colui che è seduto sul cavallo bianco.
Noi, il problema, direi questo, la distruzione del male è un punto fondamentale della vittoria di Dio. Queste sono le immagini. Mi pare che non possiamo anche non dedurre da questo, diciamo, il fatto che Dio voglia distruggere gli uomini. L'immagine è quella della guerra, qui anche di un banchetto macabro, gli uccelli rapaci che mangiano le carni dei cadaveri. L'immagine naturalmente è macabra, ma fa parte di un quadro, che è il quadro della sconfitta del male. Mi sembra che questo sia il punto. Pensavo adesso, siccome è stato richiamato giustamente per tutti questi capitoli 19, 20 e Ezechiele, capitolo 38 e 39, che bisogna rileggere, capitolo 38 e 39, io pensavo adesso, dove si parla di Gog e Magog, cioè di tutti i nemici di Israele, di tutta la storia di Israele, che si radunano alla fine per distruggere Gerusalemme, la città santa, lo dirà anche il capitolo 20, anzi il capitolo 20 è chiamata la città amata, e vengono naturalmente sconfitti da un intervento puntuale di Dio, non ce n'è pure la battaglia. E lì c'è anche l'immagine di questo banchetto macabro, ecco, di questo invito agli uccelli rapaci. Allora, io pensavo che questi capitoli 38-39 stanno dietro a questi capitoli dell'Apocalisse. Però Giovanni ha un problema da risolvere. Lo presenterei così. Ha un problema, perché la vittoria di Dio con la morte di Cristo non è completa, non è finita. Mentre in Ezechiele si conclude il problema, e questo si potrebbe attribuire anche agli altri profeti. A un certo punto, nel giorno del Signore, comunque venga descritto sia in negativo che in positivo, le cose sono fatte. Invece nel Nuovo Testamento c'è un grosso problema, che da un lato si afferma che attraverso Gesù Dio ha vinto, cioè Dio è intervenuto veramente nella storia, ma dall'altro il male continua, che non possiamo avere dei dubbi su questo, che il male nella storia continua. Quindi non solo, ma anche questo cavaliere, diciamo, si dice che tornerà, no? La parusia. Quindi io credo che Giovanni aveva questo problema di scindere, di fare di un'unica immagine risolutiva dell'intervento di Dio, di farne due momenti. Ecco, uno che se ci abbiamo preso a leggere così, cioè uno è la morte di Cristo. Quindi se noi identifichiamo ancora, ripeto, questa il capitolo 19, quindi questa battaglia che oggi effettivamente viene descritta, perché al versetto 19 si descrive la battaglia: vidi la bestia e i re con i loro eserciti radunati per fare la guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Anche lui ha il suo esercito, abbiamo anche già visto l'esercito, sono i 144.000 di Israele attorno all'agnello, è il suo esercito, che è chiaramente presentato come un esercito, forse un esercito di martiri, i martiri dell'antica alleanza, ma ad ogni modo qui è descritta la battaglia e cominciano ad essere descritte le conseguenze. Io ho l'impressione che è molto chiara, non riesco a seguire alcuni autori come il Corsini, forse anche il Lupiere, adesso non lo ricordo più, che sono molto bravi, e anche altri autori, ecco, che vanno nella direzione che noi che abbiamo seguito effettivamente e che è una lettura nuova dell'Apocalisse, cioè non è neppure oggi, penso, la prevalente nei commentari, cioè non è una lettura escatologica dell'Apocalisse, ripeto, ma una lettura centrata sul passato e sul presente, intendendo per presente la morte di Cristo. Questa è la lettura che si fa. A questo punto però io ho l'impressione che Giovanni faccia un'operazione diversa e che ciò che segue è futuro, è presente e futuro. Mi spiego, poi questo lo vedremo ancora di più. Cioè qui, se questa è la battaglia di Armageddon, cioè se è collegata col capitolo 16, versetto 16, questa battaglia è distinta da un'altra, che è quella di Gog e Magog. Quelli che seguono, come Lupieri, come Corsini, eccetera, si basano probabilmente sul fatto che le immagini qui sono tutte prese da Ezechiele 38-39, quindi lì l'immagine è unitaria. Ma io penso che l'autore distingua invece le due battaglie, soprattutto perché elenca conseguenze diverse. Qui il Satana, come vedremo, è imprigionato nell'abisso, ma si prevede che poi verrà liberato, non è finita per il Satana, mentre per i due, la bestia e il profeta, è finita, perché lo stagno di fuoco e di zolfo è la fine, da lì non si esce più, ma il Satana non viene messo lì, viene messo nell'abisso, viene chiuso e poi sarà liberato. Quindi le conseguenze sono diverse e poi in più l'autore insiste ripetutamente su uno spazio di 1000 anni e quindi cercheremo di risolvere il problema dei 1000 anni. Se questa è la morte di Cristo, bisognerebbe dimostrarlo anche con altri elementi, se questa è la morte di Cristo, allora i 1000 anni sono quelli che noi stiamo vivendo. E il regno con Cristo è un regno spirituale, naturalmente, che è una partecipazione, questo cercherò di dimostrarlo, insomma, che è una partecipazione già fin da ora alla vita divina. A questo regno dei 1000 anni partecipano, come ha ripetutamente insistito l'autore, partecipano i martiri dell'antica alleanza, ai quali è già stata data in anticipo la vita divina, dicendo loro di aspettare. E poi partecipano, come dice il capitolo settimo, la seconda parte del capitolo settimo, coloro che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Non sono tutti martiri, però hanno lavato le vesti. Alla venuta di Cristo, coloro che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello, ricevono la veste bianca della vita divina. Ma non sono tutti gli uomini ancora. C'è una conseguenza negativa, che è quella descritta qui nel capitolo 20, ed è una conseguenza positiva, parziale, cioè c'è una prima risurrezione, come viene chiamata, cioè una partecipazione effettiva, ma spirituale, alla vita divina fin da adesso, ma non per tutti. Per i santi dell'antica alleanza l'avevano già, prima, era già stata data. E oggi che è venuto Cristo, anche per coloro che, diciamo noi, potremmo tradurre, ricevono il battesimo. D'altra parte questa è una dottrina che si è imposta nella Chiesa, no? Cioè che col battesimo, misteriosamente, si partecipa già fin da ora all'inizio di una vita divina. Questo ci si basa molto sulla direi sulla letteratura giovannea, su Giovanni, sul Vangelo in particolare, lo richiameremo. Raccogliamo le nostre intenzioni di preghiera in questo tempo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa intera, per tutta la Chiesa, per il popolo dei redenti dal Signore, perché in questi giorni, nell'attesa della celebrazione del Natale, si approfondisca sempre di più la fede e la speranza nel sacrificio di Cristo che ha riscattato tutta l'umanità dal peccato e dalla morte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i disperati, i tribolati della terra, per tutti coloro che vivono e fanno fatica a vivere in luoghi di guerra dove la violenza distrugge le possibilità di convivenza degli uomini. Il Signore doni giorni di pace all'umanità. Preghiamo. E fra questi preghiamo per i migranti, per quanti appunto attraversano il mare, terre sconosciute e straniere, perché trovino accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci, o
Signore. Preghiamo, Signore, anche perché rafforzi la nostra fede, perché ci dia una fede più certa nella sua parola che illumina la nostra vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo oggi ancora la mamma della nostra sorella Elisabetta, Sandra, abbiamo già ricordato ieri, ricordiamo anche oggi, penso che il funerale mi sembra sia domani, poi abbiamo il ricordo.